Come sapete, prima di passare alle domande e alle risposte, è mia abitudine citare un paio di scritture per dare valore giusta direzione al nostro studio biblico. Per esempio, apriamo nei Proverbi, capitolo 4, Proverbi, capitolo 4, dai versetti 5 e 7, dove possiamo leggere questa esortazione. Acquista sapienza, acquista intendimento, non dimenticare le parole della mia bocca e non allontanartene, non abbandonare la sapienza ed essa ti custodirà, ed essa ti proteggerà. La sapienza è la cosa più importante, perciò acquista la sapienza, a costo di tutto ciò che possiedi, acquista l'intelligenza. Questa è un'esortazione che io ho sempre dato assieme a mia moglie e ai nostri figli, e difatti, anche se non sono degli scienziati, i nostri figli sono dei figli amorevoli e dei cittadini abbastanza lodevoli. Quindi, e naturalmente sono nella fede. E questo è lo scopo dello studio biblico. Naturalmente lo scopo dello studio biblico non è soltanto quello di diventare conoscitori di tutta la Sacra Bibbia, il che ci vuole pure. Tuttavia lo scopo finale, quello più grande, l'intento per cui Dio ci dona la sua stupenda conoscenza spirituale, è quello di creare in noi il suo amore perfetto. Non l'amore dell'uomo, noi non siamo perfetti, ma l'amore di Dio. E le opere buone di Dio, non le nostre opere umane, opere di Dio che noi possiamo fare soltanto attraverso la presenza del suo Spirito nella nostra vita. Quindi lo scopo dello studio biblico è proprio questo. Vi ringrazio di tutte le vostre domande, vi ringraziamo. Continuate a leggere la Bibbia ogni giorno ed inviate le vostre domande bibliche quando vi sorgono. Scrivetele in un quaderno, risponderò un po' alla volta, specialmente durante lo studio biblico di ogni martedì sera, e spero che possiate partecipare tutti il martedì sera. Adesso iniziamo a rispondere alle domande, non senza prima ringraziarvi della vostra preziosa pazienza nell'attendere che venga il vostro turno. Rispondiamo quindi a questa prima domanda, che sembrano domande tante volte molto leggere, oppure a volte banali, ma nessuna domanda è leggera o banale, perché se uno scava, allora si trovano delle risposte profonde, e scopriamo che anche la domanda non era così banale. La domanda di Angela dall'Umbria, che oggi è l'unica, sembra l'unica regione bianca, benedetti voi, e la domanda è questa: che significa adorare Dio in spirito e verità? Che significa adorare Dio in spirito e verità? Beh, cerchiamo di rispondere a questa domanda. Adorare in spirito e verità è una frase che Gesù, una frase di Gesù che egli ebbe a dire quando si trovò a parlare con una donna samaritana che stava per attingere l'acqua da un pozzo famoso, perché gli era stata regalato, l'avevano ereditato da un loro patriarca. Questa donna era una samaritana, quindi anch'essa un'israelita, ma dal regno di Israele e non da Gesù, dalla tribù di Gesù. Gesù era un giudeo. Ora, leggiamo in Giovanni capitolo 4, nel versetto 23, in modo che tutti sappiate di che cosa stiamo parlando. Giovanni capitolo 4, versetto 23. L'ora viene, anzi è già venuta, diceva Gesù, che i veri adoratori, lo diceva questa donna samaritana, l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Queste sono parole di Gesù estremamente importanti, perché noi potremmo dedicare un'intera vita ad adorare ciò che non conosciamo bene e potremmo adorare in vano. L'oggetto di questa frase di Gesù è in che modo dobbiamo adorare Dio per essere approvati da Dio. Con questa frase Gesù chiama in causa la verità. Che cos'è la verità? Perché dobbiamo adorare in spirito e verità. Prima parliamo della verità. Che cosa intendeva dire Gesù quando dice che dobbiamo pregare in verità? Andiamo nel Salmo 119. Chi non ha la Bibbia vi consiglio di prendere appunti per poi leggerla con comodo. Salmo 119, versetto 42. Che cos'è la verità? Leggiamo che la tua legge è verità. La legge di Dio è verità. Nel Salmo 119, versetto 51, leggiamo anche che la verità sta in tutti i suoi comandamenti. E nel 119, versetto 160, vediamo che la verità è la somma della parola di Dio, è la somma di tutte le scritture della Bibbia. Quindi abbiamo una definizione biblica di che cosa è, significa adorare in verità. C'è tanta gente nel mondo che adora, ma non adorano in verità perché disconoscono la Bibbia. Quindi adorare in verità significa, in primis, conoscere la legge di Dio. Significa conoscere la legge di Dio. Significa conoscere la legge di Dio. Allora, non solo conoscerla, ma anche volerla mettere in pratica. E non solo metterla in pratica con tutta sincerità e trasparenza, cioè sforzandoci di togliere dalla nostra vita ogni forma di ipocrisia, ogni forma di malvagità e di malizia. Perché gli antichi scribi e farisei avevano la legge di Dio, ma ovviamente non avendo lo Spirito Santo, era quel loro osservare, quel loro adorare Dio era impregnato, sporcato di ipocrisia, di malvagità e di malizia. Perché la natura umana è schiava dell'ipocrisia, è schiava della malvagità e della malizia. Tutti noi siamo cresciuti schiavi così, chi più chi meno, ma tutti schiavi così. Soltanto quando riceviamo il dono dello Spirito Santo iniziamo ad avvertire la necessità di essere liberati dalle nostre opere, dai nostri pensieri carnali. Questa è la ragione per cui Gesù ha detto che dobbiamo adorare il Padre anche in spirito, non solo in verità, ma anche in spirito, non solo con la legge di Dio, ma anche con il suo Spirito Santo. Guardiamo l'esempio pratico della conversazione che Gesù ebbe con una donna samaritana, con quella donna samaritana alla quale lui disse bisogna adorare Dio in spirito e verità. Anch'essa aveva sangue israelita e non pensava di vivere nell'incoerenza e nell'ipocrisia. Questa donna, pur essendo israelita, non pensava di vivere nell'incoerenza e nell'ipocrisia, come tanti cristiani oggi, a partire da me, a partire da voi, da tutti noi, quando non eravamo chiamati, eravamo convinti di essere a posto, di essere coerenti. Non ci chiedevamo mai in preghiera e non chiedevamo mai in preghiera, Dio, aiutami a vedere cosa c'è di errato, cosa c'è di sbagliato nella mia vita e cosa c'è di sbagliato in me. Fammi vedere. E Dio, che ci ama profondamente, non svuota subito il sacco, ci dà le cose a poco, non ci dà un'ernia mentale, oppure ci fa sentire, mamma mia, ma io faccio letteralmente schifo. Non ci vuole distruggere quel minimo di autostima che è necessaria, e quella sfiducia in Dio stesso Entrambi, la fiducia all'autostima e la fiducia in Dio, la stima in Dio, sono due elementi importantissimi che non dobbiamo mai impedire a nessuno, che non dobbiamo mai permettere a nessuno di rubarci. Difatti andiamo sempre in Giovanni capitolo 4, nei versetti 6 e 3, leggiamo l'episodio, leggiamo insieme questo episodio di Gesù che parla con la samaritana, dal versetto 6 in poi. Ora qui c'era il pozzo di Giacobbe e Gesù, affaticato dal cammino, sedeva così presso il pozzo. Era circa l'ora sesta, cioè verso le 3 di pomeriggio, quindi c'era molto caldo. Nel versetto 7, una donna di Samaria venne per attingere l'acqua e Gesù le disse: dammi da bere, perché i suoi discepoli erano andati in città a comperare del cibo e non erano ancora tornati. Ma la donna samaritana gli disse: come mai tu, che sei un giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Perché da quando ci fu la separazione fra le 10 tribù di Israele e la tribù di Giuda, entrambe le parti erano diventati nemici. Ed infatti i giudei non hanno rapporti con i samaritani, li consideravano traditori. Nel versetto 10, Gesù rispose e le disse: se tu conoscessi il dono di Dio e se tu sapessi chi è colui che ti dice dammi dell'acqua, dammi da bere, tu stessa gliene avresti anche chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato dell'acqua, ma dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai neppure un secchio per attingere e il pozzo è così profondo, da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso? I suoi figli e il suo bestiame, sei più grande di loro? Gesù rispose e gli disse: chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno. Ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampillerà in vita eterna. Che stupenda promessa! La donna, meravigliata, gli disse: Signore, dammi quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere. E Gesù, sapete, la contentò subito, ma non gli dette l'acqua che la donna si aspettava. Invece Gesù le disse: va a chiamare tuo marito e torna qui. Uno strano modo di dargli l'acqua che zampilla in vita eterna. Uno strano modo. Infatti la donna rispose e gli disse: ma io non ho un marito. E Gesù, notate cosa le disse: hai detto bene, non hai marito, perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è neppure tuo marito. In questo hai detto la verità. Ecco l'inizio della verità, cioè quando, da quel momento in poi, la donna confessò di aver avuto 5 mariti e confessò che la sua continuata convivenza con un quinto uomo non era certamente adorare Dio in spirito e verità, cioè non era in armonia con i comandamenti, con la verità, e non era in armonia con lo spirito di Dio. E molti miliardi di esseri umani predicano e adorano, ma non lo fanno in spirito e in verità, in questi termini che abbiamo spiegato. Con la frase Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità, cosa ha voluto dire Gesù? Gesù ha voluto dare anche un altro insegnamento a quella samaritana. Non è che la condannava, ma gli voleva dare un'esortazione a prendere coscienza di che cosa significa adorare Dio in spirito e verità. È ovviamente una lezione anche per tutti noi. Nello scambio tra i due, la donna discute dei luoghi di adorazione con Gesù, dicendo che i giudei adoravano a Gerusalemme mentre i samaritani adoravano sul monte Gerizim. Ma Gesù non si fece distrarre dalla discussione della donna, perché la donna si sentì fortemente in imbarazzo quando Gesù gli fece capire che lei non era a posto al 100% con Dio. Perché per Gesù il Nuovo Testamento sarebbe ben presto iniziato, e così pure la sua Chiesa, l'Israele spirituale, mediante il dono dello Spirito Santo. La lezione generale sull'adorare il Padre Eterno in spirito e verità è che la vera adorazione non deve essere relegata soltanto in un unico luogo geografico come la città Gerusalemme. Ovviamente sappiamo che Cristo tornerà a Gerusalemme e da Gerusalemme guiderà il mondo. Ma con il supremo sacrificio di Cristo, la sua risurrezione e il dono dello Spirito Santo da parte del Padre di Gesù stesso, finiva con questi eventi, finiva la separazione tra quei giudei e quei gentili credenti in Cristo che vivono e pregano in varie regioni del mondo. Di conseguenza, sotto Cristo, la città di Gerusalemme diventerà la sede del governo mondiale di Gesù Cristo. Ma in attesa che lui torni, nel mondo esiste una Gerusalemme spirituale che è la Chiesa di Dio, i cui membri adorano Dio in spirito e verità. Dobbiamo adorare in spirito e verità, dal luogo, ciascuno nel luogo dove ognuno risiede, anche lontani migliaia di chilometri dalla città di Gerusalemme. Infatti l'espressione adorare in spirito e verità non chiama in causa tanto la località quanto la necessità di riconoscere la legge di Dio come verità assoluta e volerla mettere in pratica con tutta sincerità e trasparenza, sforzandoci di togliere dalla nostra vita ogni forma di ipocrisia, malvagità e malizia. Difatti, con la prima venuta di Cristo, tutti i figli di Dio sono il nuovo Tempio di Dio, ovunque essi risiedono, indipendentemente dal luogo in cui adoriamo il Padre. Giudei, samaritani e gentili o pagani, se sono convertiti in Cristo, hanno acquistato pari accesso a Dio attraverso Cristo. E l'adorazione è diventata una questione di cuore, non di luogo, ed è guidata dalla verità e non da un'apparenza esteriore oppure dagli insegnamenti prettamente, esclusivamente umani. La frase di Gesù voleva riportare giudei e gentili agli insegnamenti di verità della legge spirituale di Dio racchiusa nel Pentateuco, i primi 5 libri della Bibbia, che al tempo di Gesù molti giudei e samaritani avevano del tutto trascurato, a partire dagli scribi e i sacerdoti farisei. Infatti, secoli prima, anche in Deuteronomio capitolo 6 versetto 5, per i vostri appunti, Deuteronomio capitolo 6 versetto 5, Dio aveva ispirato Mosè a scrivere come dobbiamo adorare Dio. Gesù non stava dicendo nulla di nuovo a quella samaritana, ma l'avevano completamente ignorato, dimenticato, come oggi è il cristianesimo che si fregia di questo titolo cristianesimo, ma che non adora in spirito e verità. Difatti è scritto in Deuteronomio 6, versetto 5, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, e con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. La nostra adorazione di Dio è guidata dall'amore per Lui. Come amiamo, così adoreremo. L'espressione ama Dio con tutta la tua forza chiama in causa la totalità di tutto il nostro essere. E la vera adorazione deve essere in spirito, ovvero impregnando lo spirito con tutto il nostro cuore, oppure potremmo dire impregnando tutto il nostro cuore con lo Spirito di Dio. Se non c'è una vera passione per Dio, se non c'è adorazione in spirito. Quindi, lo ripeto, se non abbiamo una vera passione per Dio, non avremo vera adorazione in spirito. Nello stesso tempo, l'adorazione deve essere in verità, cioè con una corretta informazione. Nemmeno Ponzio Pilato sapeva, quando dice io sono venuto a testimoniare per la verità, Gesù gli dice, lui dice ma che cos'è la verità? Voleva dire che ogni parola che esce dalla bocca di Dio è verità assoluta. Se non abbiamo conoscenza del Dio che adoriamo, non c'è adorazione in verità. Entrambe sono necessarie per l'adorazione soddisfacente che onori Dio. Anche questo è uno dei motivi per cui l'utilità è quanto è prezioso fare questi studi biblici. Senza la verità, senza la Bibbia, l'adorazione ha un fondamento errato e idolatrico. Senza lo Spirito di Dio, d'altra parte, l'adorazione si baserebbe solo su sentimenti aridi che condurrebbero a varie forme di ritualismi legalistici privi di vera gioia e forieri di ipocrisia, come per dire io partecipo, vengo in santa adunanza solo per riscaldare la sedia, oppure per non farmi giudicare male dai fratelli, ma invece bisogna venire con il cuore, come quando si ama una persona. In conclusione, per rispondere in modo conclusivo a questa domanda, la verità spirituale, che si trova solo nella Bibbia, è il dono dello Spirito di Dio insieme formano in noi lo stesso carattere di Cristo in modo da rendere la nostra adorazione accettevole a Dio in spirito e verità. Quindi spero che questa risposta sia stata di edificazione, lo è stata anche per me nel cercare la risposta. Allora, passiamo a un'altra domanda, questa volta, questa è pure da parte di Angela dall'Umbria. Ringrazio Angela per aver avuto la pazienza di aspettare, però siccome è breve rispondo. E la risposta è questa. Chi sono gli eletti che verranno sviati dalla verità menzionati da Gesù? La Bibbia non dice che ci saranno eletti che saranno sicuramente svelati da Gesù. Anzi, dice qualcos'altro, fa sperare molto di meglio. E credo che questa domanda si riferisca alla scrittura di Matteo 24, versetto 24, dove Gesù ha detto «Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli, tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti». Quindi Angela ha pensato che si esca sicuramente allarmata e preoccupata. Non ti preoccupare, Angela. Dice, ma come anche gli eletti potranno essere sedotti? La chiave di lettura per capire correttamente è capire bene chi sono gli eletti e che cosa significa essere sedotti. Allora, essere sedotti significa essere ingannati senza rendersene conto, come Eva. A differenza di Adamo, cioè Eva fu sedotta perché probabilmente Adamo non l'aveva istruita, aveva mancato di istruirla di non avvicinarsi all'albero del bene e del male. Adamo difatti Adamo peccò, gli viene attribuito il peccato. Eva no, Eva gli dice ella fu sedotta, ma Adamo, al quale Dio aveva parlato, peccò perché sapeva di che cosa stava peccando. Quindi essere invece eletti significa chiamati a svolgere una missione ed essere giudicati sul proprio operato. Gli eletti non sono quelli che molti credono che una volta salvati si è salvati per sempre, oppure predestinati alla salvezza a prescindere di come ci si comporta. Gli eletti sono tutti chiamati da Dio a ricevere lo Spirito di Dio, voi, tutti noi, anche quelli che ancora sono nella fase che state meditando, valutando di poter accettare la chiamata di Dio e farvi battezzare, siete chiamati ad essere eletti. A che cosa? Eletti a fare che? È molto importante capire questo concetto. Quindi gli eletti sono tutti chiamati da Dio a ricevere lo Spirito di Dio per regnare su tutta la terra assieme a Cristo al ritorno glorioso di Cristo. Gli eletti sono i membri della vera Chiesa di Dio sparsa nel mondo. Sono eletti da Dio, non dall'uomo. Sono chiamati e quindi eletti da Dio, non dall'uomo. A differenza di tutte le altre religioni del mondo, dove a chiamare sono gli uomini con le loro predicazioni. A differenza del resto dell'umanità, proprio questi eletti sono chiamati per governare con Cristo e governare l'umanità nel giorno millenario che Gesù Cristo instaurerà sulla terra. Nell'attesa di questo straordinario evento, Dio, di generazione in generazione, chiama alcuni e li sta formando nel loro carattere, sta formando il carattere dei suoi eletti all'interno della sua Chiesa, la sua Ecclesia sparsa nel mondo, lo stesso carattere incorruttibile di suo figlio Gesù Cristo. Vi faccio un esempio pratico. Quando ci sono le elezioni, per esempio, politiche, alcuni vengono eletti a governare chi una città, chi una regione, chi una nazione. Ora, la stessa cosa fa Dio, a livello spirituale ovviamente. In Matteo 25, nel versetto 16, guardate a che cosa siamo stati chiamati, ed è anche la ragione per cui solo alcuni vengono chiamati e la ragione per cui solo pochi rispondono a questa chiamata, perché l'umanità non può tutti gli esseri umani governare tutti. Dio vuole chiamare e sta formando un corpo governante. In Matteo 25, versetto 16, versetto 17 dice: si presentò il primo e disse, questa è la famosa parabola delle mine, e disse: Signore, la mina che tu mi hai dato ne ha fruttato altre 10. E il padrone, in questo caso Gesù, il Signore, gli disse: va bene, buon servitore, poiché sei stato fedele in cosa minima, abbi potere, potestà su 10 città. Questa è una promessa assoluta. E quando ognuno di noi pensa di poter arrivare a sostituire un giorno, quando verrà Cristo, tutti i politici del mondo attuale, oppure tutti i politici che hanno governato il mondo dal tempo di Caino ad oggi, allora ci sembra, dice, ma io per primo dico, ma io non sono adeguato a questo. Però per l'uomo è impossibile, Gesù ha detto, ma a Dio nulla è impossibile. Egli sta compiendo dei miracoli nella nostra vita. Essere stati eletti a tale compito non significa essere infallibili e automaticamente capaci o all'altezza di tale compito, o di avere poi la forza di non farsi ingannare dai poteri occulti o dalla mafia o delle bande, dalle cupole criminali, perché dove c'è il potere, dove c'è il denaro, ci sono anche loro. Quindi le parole di Gesù, quando lui disse se fosse possibile, includono la probabilità che alcuni, ma soltanto alcuni, anche se sono stati chiamati da Dio, possano ad un certo punto cadere nel tranello di falsi profeti. Nel dire se fosse possibile, Gesù ha voluto semplicemente avvertirci indirettamente che per quelli che rimangono fedeli alla sua parola, alla Bibbia, e dentro la sua vera Chiesa, nel vero popolo di Dio, non sarà affatto possibile che vengano confusi e ingannati dai tanti falsi cristi e predicatori che circolano nel mondo. Ho ricevuto recentemente, l'altro ieri, una email da parte di un mormone, il quale apprezza moltissimo i nostri video su YouTube, ma a un certo punto lui cerca di spingerci verso la loro comunità, la loro chiesa, che si fa chiamare la Chiesa dei Santi degli Ultimi Giorni, Gli ho risposto: beh, un giorno io spero che cammineremo insieme, ma è impossibile adesso, perché lui dice che nel 1820 Gesù Cristo e il Padre Eterno sono scesi sulla terra negli Stati Uniti d'America a parlare direttamente al loro leader Joseph Smith e gli disse di iniziare la sua chiesa. Ecco, quando noi sappiamo in Matteo 24, versetto 24, che dice: se qualcuno vi dice che io sono tornato, o che sono qui, o che sono là, o dentro una camera, oppure, non gli credete, perché il Signore scenderà e verrà come il lampo esce da Levante e si pone da Occidente, quindi in maniera visibile. Quindi di predicatori sbagliati ce ne sono tanti, e vi garantisco che il modo come lui parlava era una persona estremamente educata, credente e sincera. E gli ho detto: guarda, pregherò per te, tu prega anche per me, gli ho detto, e io pregherò anche per te. Il tempo lo dirà. Come fai tu a convincere una persona che è talmente sedotta e ingannata che a leggere il libro di Mormon anziché leggere la Sacra Bibbia? È esattamente il paragone come molti preti cattolici che leggono i libri dei filosofi del IV secolo, come Sant'Agostino, come lo chiamano loro, e tanti altri, Origene, e tanti altri cosiddetti padri fondatori della Chiesa, perché i loro padri fondatori sono questi, non sono i 12 apostoli di 400 anni prima. Quindi siamo davanti a queste situazioni. Non possiamo puntare il dito, non possiamo condannare, ma dobbiamo discernere cosa significa in effetti essere eletti. Quindi dobbiamo stare attenti a non cadere, a non essere sedotti. Gesù ha detto: se fosse possibile, ma lo è possibile per chi si allontana dallo studio quotidiano della parola di Dio, ma anche chi si allontana dalla Chiesa, dove ci sono i ministri che nutrono i fratelli e le sorelle di vero cibo, del pane della vita, che è la parola di Dio. Allora, un'altra domanda, questa volta di nostro fratello Salvatore e anche di nostra sorella Pina, Salvatore da Milano e Pina da Napoli, dalla provincia di Napoli. Tutte e due, incidentalmente, senza saperlo, hanno fatto più o meno la stessa domanda. Ed è questa. In Genesi 22, versetto 12, sembra che Dio non sa tutto sempre. Ora poi vedremo perché dice questo. Mentre dice in Romani 8, 29, c'è scritto che noi siamo predestinati. Potresti spiegare questa contraddizione? Allora, come risposta dico già a priori che la contraddizione è soltanto apparente. Leggiamo prima Romani 8, 29, queste due scritture che ci hanno detto Salvatore e Pina. Romani 8, 29, dove dice: perché quelli che egli ha preconosciuti, li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, onde egli sia il primogenito fra molti fratelli. Quindi la parola un po' sottolineata è che quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati. Se siamo predestinati, leggiamo invece adesso Genesi 22, l'altra scrittura, nel versetto 12, che recita come segue. L'angelo disse: non stendere la tua mano, disse ad Abramo, mentre Abramo stava per sacrificare suo figliolo Isacco su ordine di Dio. L'angelo disse ad Abramo: non stendere la tua mano contro il ragazzo e non gli fare alcun male. Ora, infatti, io so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo figlio. Quindi è giusta, voglio dire, la perplessità di dire: ma come mai Dio forse non lo sapeva che Abramo sarebbe stato così determinato e deciso di sacrificargli il figlio? Come mai lui dice adesso io so, ma prima non lo sapevo? Allora, cerchiamo di capire bene queste scritture, perché nel capirle comprenderemo bene anche la natura di Dio e il carattere di Dio. Queste due scritture, come ho detto prima, non sono in contraddizione, ma la contraddizione è solo apparente. Il tuo quesito sia nato dalla frase di Dio che dice: ora io so che tu temi Dio. E quindi, se siamo predestinati, tu pensi, la domanda è: come mai Dio non sapeva a priori che Abramo si sarebbe comportato in un certo modo? Allora, ogni apparente contraddizione finisce se comprendiamo sia il significato della predestinazione, sia come Dio opera dentro la dimensione del tempo, perché Lui è l'Eterno e Lui opera fuori dalla dimensione del tempo. Lui vive nell'eternità. E quindi ci sono due risposte, tutte e due che si amalgamano e si complementano. La prima risposta è che Dio conosce il futuro della storia dell'umanità fin dal principio. Ci sono delle scritture che dicono questo: io conosco tutto fin dal principio. Però Dio ha scelto di non sapere ciò che ognuno di noi farà nella vita e di non interferire nelle nostre scelte personali. Vedete, le creature animali e vegetali hanno comportamenti programmati e immutabili fin dalla creazione, cioè Dio li ha programmati così. L'essere umano ha invece libero arbitrio, è un agente morale ed abbiamo la capacità decisionale di obbedire, ma anche di disobbedire al proprio creatore, al nostro creatore. E perché siamo stati dotati di queste qualità? Per non essere dei robot, per non essere programmati. Dobbiamo essere figli di Dio, quindi liberi. Liberi nella perfezione, non nella corruzione. L'uomo è stato fatto per sviluppare le stesse caratteristiche caratteriali di Dio e qualificarsi pronto ad ereditare la natura divina nel regno di Dio. Questo processo richiede esperienza, ogni persona anziana ve lo saprà confermare. Questo processo negli esseri umani richiede esperienza e l'esperienza richiede tempo. In Romani 12, versetto 2, Romani 12, versetto 2, dice: non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Per esperienza. Ecco perché noi diciamo che falliamo non quando cadiamo, ma se restiamo caduti. L'esperienza ci fa capire sempre di più che il peccato non è quello che ci sembrava così allettante come ci sembrava prima, ma per esperienza arriviamo al punto di odiarlo il peccato. Il tempo è la dimensione dentro la quale noi tutti viviamo e in cui viveva Abramo, anche Abramo, il patriarca Abramo. Dio però non è legato al tempo perché egli è eterno, vive nell'eternità, il che significa che Dio, notate bene, vivere nell'eternità significa che Dio è presente in ogni istante, in ogni nostro istante. Da qui deriva la cosiddetta prescienza e onniscienza di Dio. Quindi l'affermazione di Dio ad Abramo: ora io so che tu temi, altro non è che il risultato della scelta divina, primo, di non sapere a priori come si sarebbe comportato Abramo, e secondo, di lasciare che sia l'uomo stesso a prendere consapevolezza di meritare o non meritare l'approvazione di Dio. Cioè di sia l'uomo stesso a pesarsi di quanto vale. Questa è la prima risposta. La seconda risposta complementare alla prima è che l'essere predestinati, è bene capirlo bene questo perché molti fanno un'immensa confusione, l'essere predestinati non significa che Dio ha già prestabilito ciò che faremo o ciò che ci accadrà fra un minuto o fra un anno. Se questo concetto fosse vero, significherebbe che i poveri e i malati del mondo sono poveri e malati perché l'ha prestabilito Dio. Se ciò fosse vero, Dio sarebbe ingiusto, non un vero Dio giusto, per non dire che sarebbe un sadico mostro. Ma Dio non è così. Essere predestinati non significa che sia già stato stabilito quello che farai o quel che ti accadrà fra un minuto. Se fosse così, allora Dio sarebbe un mostro e sarebbe sua la colpa per le tante persone, miliardi di persone, che si trovano svantaggiate, povere, malate, oppure perfino assassini, persone che fanno cose orrende come se l'avesse stabilito Dio. Essere predestinati significa qualcosa di molto diverso. Essere predestinati significa invece che Dio ci ha fatto nascere e ha messo al mondo l'umanità per offrire la vita eterna, per offrirci la vita eterna. La vita eterna, il dono della vita eterna è un dono predestinato. Lui, prima ancora di creare l'umanità, l'aveva in testa di creare l'umanità per offrirci la vita eterna e l'amore paterno. Difatti un dono da lui predisposto per i suoi futuri figli fin dalla fondazione del mondo. È un destino prestabilito, sì, per tutti coloro che accetteranno la sua santa via. Questo è prestabilito, il destino o la destinazione. Difatti si chiama predestinazione perché non quello che faremo fra poco è già scritto. È predestinazione ciò che lui ha prestabilito per noi. Per giungere alla vita eterna c'è da salire, vi faccio un esempio pratico, per giungere alla vita eterna quale itinerario fare, quale strumento prendere? Facciamo finta che abbiamo bisogno di prendere un treno. Per giungere alla vita eterna c'è da salire sul treno, chiamiamolo il treno della vita eterna. E abbiamo questo treno, compierà un viaggio spirituale e seguirà un itinerario preciso, che sono le leggi di Dio e la fede nelle promesse di Dio. Nessuno comprerebbe un biglietto da Milano per andare a Roma se non avesse la sicurezza che esiste la città di Roma e la sicurezza che il treno esiste. Quindi, questo esempio profano, se vai alla stazione di Milano per prendere il treno che porta a Roma, l'itinerario del treno è già predestinato, la meta finale del treno è già stabilita, prestabilita, e tutti quelli che salgono su quel treno in partenza da Milano per Roma sono anch'essi passeggeri predestinati a giungere a Roma, perché quelli che sono a Roma, quando impiega 2 ore, 3 ore, il capostazione che è a Roma sa che dentro quel treno ci sono dei passeggeri predestinati ad arrivare a Roma, che è la meta finale predestinata dalle ferrovie. Ora, questo è un esempio pratico, magari banale se vuoi, però similmente durante la tua vita cristiana, la nostra vita cristiana, ognuno di noi può esercitare il proprio libero arbitrio e scegliere di salire o scendere dal treno della vita eterna che è stato prestabilito da Dio fin dalla fondazione del mondo. Difatti questo treno non è che parte oggi nel 2021, è partito dal tempo di Abele, dal tempo di Adamo ed Eva, che non sono mai saliti Adamo ed Eva su questo treno. Gli israeliti su questo treno da allora ci sono saliti pochissime persone. E Dio fino ad ora sta formando un piccolo gregge perché regni con lui su un'umanità che ora non prende quel treno. Questo piccolo gregge è fatto tutto, a cosa serve? L'intera umanità sono tutti i parenti del piccolo gregge, parenti vicini, parenti lontani. E noi, Dio ci chiama per portare la conoscenza, la verità a tutta l'umanità nel tempo della fine. Quindi è un'opera d'amore. Gli israeliti sono stati il popolo eletto, il popolo preconosciuto da Dio e per certi versi un popolo predestinato ad avere una santa alleanza con Dio, predestinato al tempo di Abramo. Pensate, Abramo ricevette da Dio la promessa che i suoi discendenti i suoi discendenti avrebbero posseduto una terra promessa. Qui, ecco qui la predestinazione. Quindi poi Dio, dopo molti secoli, chiamò Mosè e quelli si ritrovarono ad essere liberati, ma non è che loro avrebbero saputo che il giorno dopo quello che avrebbero fatto. Era Dio l'autore, era Dio colui che aveva fatto tutto questo. Quindi li aveva predestinati ad avere una santa alleanza con Dio. Vuol dire che essi saranno nel regno di Dio a prescindere dal loro comportamento? Quelli che furono liberati al tempo di Mosè dall'Egitto? Assolutamente no. Furono predestinati. Quante volte noi parliamo degli ebrei, lì vengono chiamati il popolo eletto, preeletto, predestinato. Vuol dire che essi saranno nel regno di Dio a prescindere dal loro comportamento? Assolutamente no. In Matteo 3, versetto 9, Gesù li rimproverava dicendo, ma non li rimproverava per accusarli, perché lui alla fine del tempo vorrà recuperare anche loro. Matteo 3, versetto 9, Gesù li rimproverò dicendo, proprio a questi ebrei del tempo di Gesù, lui disse, non pensate di dire fra di voi stessi, ma noi abbiamo Abramo per padre. Ecco la superiorità di razza. Perché io vi dico che Dio può far sorgere dei figli di Abramo anche dalle pietre. E quelle pietre viventi siamo noi pagani, che abbiamo ricevuto l'immensa grazia, l'immeritata grazia della chiamata di Dio. Quindi falso è il concetto di quelli che dicono che una volta salvati, salvati per sempre, a prescindere da tutto. La verità è che Dio vuole prima sapere se noi gli siamo fedeli oppure no. Vuole, non perfetti, perché lui sa che noi, solo lui ci può perfezionare. Noi non siamo giusti, al massimo siamo giustificati. Lui vuole che noi prendiamo consapevolezza del nostro stato. Quindi, in conclusione, nel campo spirituale l'espressione essere predestinati ha a che fare unicamente e soltanto con lo scopo amorevole per cui Dio ci ha creati. Egli desidera che gli uomini, che noi tutti, arriviamo alla meta finale. Dio ha fatto partire il treno della vita eterna fin dalla fondazione del mondo per vedere chi sale e chi resterà su questo treno sino alla meta. D'altronde, l'esortazione di Dio a pentirci dei nostri peccati e di avere fede in Lui è la prova suprema che l'essere predestinati non significa affatto essere salvati senza il nostro consenso o senza l'esercizio di una nostra libera scelta. Spero, fratelli e sorelle, che questa spiegazione aiuti a capire correttamente questo, anche quest'altro concetto.